Tanto ben trovati a tutti. Continuiamo questo viaggio sull'amore, questo cammino sull'amore umano tra l'uomo e la donna, però con una visione cristiana. È importante, ecco, che cominciamo ad entrare nella verità dell'amore cristiano, di conoscere che cos'è veramente l'amore cristiano, perché non se ne parla mai, non se ne parla mai. Oggi più che mai invece è importante conoscerlo, sperimentarlo e poi trasmetterlo ai nostri figli, altrimenti non conosceranno mai l'amore, ma solamente il possesso e l'uso dell'altro e nient'altro. Il cuore ferito, la fragilità dell'amore. Dice Sant'Agostino, ogni corpo a motivo del suo peso tende all'uomo che gli è proprio. Il mio peso è l'amore. Esso mi porta ovunque mi porto. Lo dice nelle Confessioni. Quindi c'è una legge di gravità anche nell'amore. Una legge gravitazionale che riguarda proprio l'amore. L'amore per noi è questo peso che ci porta in questa caduta, in questo trasporto. L'amore è quindi il peso dell'uomo. Quando lo troviamo fa nascere in noi questo amore, lo stupore, e ci spinge, ecco, non vorrei che fosse già finita la batteria, come l'altra volta.
Forse è meglio tenerlo in mano, non lo so, vediamo un po', perché così, perché era appena messo l'altra volta, quindi.
Quando noi troviamo questo amore, fa nascere in noi lo stupore e ci spinge verso orizzonti nuovi. Cioè nasce in noi questa energia, questo desiderio di scoprire veramente che cos'è l'amore. Appunto perché è prevenuto da questo stupore, il sentirsi amati, il sentirsi ricercati, il sentirsi importanti per qualcuno. E quando sai che qualcuno ti pensa che sei importante per lui, la tua vita cambia, perché ti senti amato. Ma questo cammino non presenta degli imprevisti, forse, o delle difficoltà. Mi ha accennato stamattina alla messa, certo che ci sono imprevisti, difficoltà, ci sono anche delle cadute, delle ferite. Sappiamo bene che all'inizio il cammino dell'amore sembra facile, ma poi appaiono i problemi e impariamo a conoscere la nostra fragilità. È la fragilità della persona che amiamo. La delusione e la fatica cominciano a farsi sentire. Arrivati a questo punto, è ancora possibile continuare a camminare sul sentiero dell'amore? Quando scopri che nell'amore c'è anche la sofferenza, che nell'amore c'è anche il sacrificio, vale la pena di amare? Perché quando si ama bisogna anche soffrire? Perché c'è questa ferita nell'amore? Si è formata come una crepa, entra in gioco una forza che cerca di separare tutto quello che l'amore ha unito. L'essere umano dal suo creatore, la donna dall'uomo, il padre dai figli, l'anima dal corpo, entra in tutti questi rapporti una forza di separazione, di divisione. Le fondazioni dell'amore sono fessurate e la casa dell'amore sta per crollare, rischiando di distruggere tutti gli amori che vi abitano. Dove trovare le cause di tutto questo? Dobbiamo tornare al libro della Genesi, al punto in cui l'alleanza con il Padre si spezza per la prima volta nel cuore dell'uomo. La crepa prodotta sulle pareti dell'amore umano si produce perché Adamo vuole sciogliere i vincoli che lo legano a Dio, fonte di ogni bene, vuole separarsi dalla fonte dell'amore. È la tentazione del serpente, di Satana, che consiste nel dubitare della bontà di Dio. Genesi 3:1. È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino, ma questa domanda, attenzione, è una trappola. Nasconde una menzogna. Dio infatti non proibisce all'uomo di mangiare tutti gli alberi, ma solo di uno. Dio regala all'uomo gli alberi del giardino perché si alimenti e gusti la gioia della vita, perché la vita è un dono e Dio te la regala questa vita e vuole che tu gusti veramente il sapore della vita. Soltanto questo primo dono ci può permettere di comprendere il significato della proibizione. Ma il serpente fa apparire il creatore come colui che mette dei limiti all'uomo, quel famoso non dovete, il divieto. Dio impedisce all'uomo di raggiungere la vita eterna, la vita vera. Dio è invidioso della felicità dell'uomo perché mette dei paletti, mette dei limiti. Il tentatore suscita in Adamo ed Eva la domanda: ma Dio vi ama veramente? Perché vi proibisce di cogliere i frutti da quell'albero? Perché limita la vostra libertà? Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, risponde Eva, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Genesi 3:2-3. In Eva è già entrata la sfiducia verso Dio. Corregge infatti le parole di Dio, aggiungendo che dell'albero non si doveva solo mangiare, ma neanche toccare. Dio non aveva detto di non toccare, ma di non mangiare. Eva dice anche non lo dobbiamo neppure toccare. Ma soprattutto Dio non aveva proibito ad Adamo ed Eva di mangiare dell'albero che stava in mezzo al giardino, cioè l'albero della vita, ma quello della conoscenza del bene e del male. L'albero della vita è simbolo del regalo di Dio. Adamo ed Eva avrebbero avuto la vita eterna se avessero imparato a riceverla come dono del Padre. E questa è la categoria fondamentale, quella del dono. Se noi accettiamo che tutta la vita è un dono, il nostro modo di vedere le cose sarebbe completamente diverso. L'albero della conoscenza del bene e del male rappresenta invece l'indipendenza e l'autonomia radicale. Mangiarne vuol dire determinare da soli il senso della vita, il bene e il male, cioè diventare autosufficienti. Cioè noi vogliamo distaccarci da te, essere indipendenti da te, e per farlo dobbiamo conoscere la differenza che c'è tra il bene e il male, e questa è una trappola. È simile a un ruscello che pensa di poter fare a meno della sorgente. È una tragica illusione che porterà con sé malattie e persino la morte. Ora l'effetto della tentazione è molto chiaro. Eva identifica ma confonde i due alberi del giardino. Pensa che la vita in pienezza sia possibile solo se può determinare da sola ciò che è bene e ciò che è male. L'essere umano può essere felice solo se è autonomo da Dio, se può diventare da solo come Dio. Come può Dio essere buono se è invidioso della felicità dell'uomo? Il peccato originale è un rifiuto è una negazione del Padre, è una rivolta verso il Padre, la negazione proprio del Padre. La prima coppia umana cade nella tentazione di pensare che Dio non è all'origine della vita e del mondo. È un Dio distante dall'uomo, un Dio felice, e vuole tenere questa sua felicità, questa sua onnipotenza totalmente per sé. Adamo ed Eva si chiedono: il mondo è veramente un dono? Il mondo è veramente un regalo? Non è meglio prenderselo questo mondo, dominarlo questo mondo, per estrarne tutti i frutti che vogliamo? Così l'uomo, prima di essere cacciato dal paradiso, ha cacciato Dio dal suo cuore. Il peccato originale non è stato una debolezza, ma un rifiuto, una rivolta. Dice Giovanni Paolo II: mettendo in dubbio nel suo cuore il significato più profondo della donazione, l'uomo volta le spalle al Dio amore, al Padre. L'uomo ha separato il mondo dal Padre, non ha più capito che tutto il creato era un regalo di Dio. Esso non è più accolto come un dono, ma come una proprietà da conservare e da difendere gelosamente. È arrivati a questo punto che nell'uomo appare una nuova voce, che San Giovanni chiama concupiscenza. È l'effetto del peccato originale, concupiscenza. È una voce che influenza il cuore umano e cerca di convincerlo dell'assenza del dono. Non riconoscendo più il valore del dono, la casa dell'amore si fessura e rovina a terra, distruggendo l'amore. È l'effetto domino, l'effetto domino. Quando si stinge la prima tessera, quella che unisce l'uomo al Padre, iniziano a cadere tutte le successive. Anche nel corpo avviene un cambiamento. Il corpo rappresenta il modo in cui stiamo nel mondo, perché il corpo ci mette in relazione, ci apre, ci mette in contatto con il mondo. Noi non potremmo conoscere il mondo senza il corpo, perché il corpo è fatto per l'anima. Stare nel nostro corpo significa accettare che siamo vulnerabili. Siamo dipendenti, ma anche che grazie ad esso possiamo crescere al di là dei nostri limiti. Nel corpo impariamo, per esempio, che proveniamo da altri, che non ci siamo dati la vita da soli, generati da soli, ma l'abbiamo ricevuta dai nostri genitori, che hanno collaborato con il dono di Dio. Quando ascoltiamo il linguaggio del corpo, nasce in noi la gratitudine per l'esistenza che ci è stata donata, che ci è stata regalata. Il Papa dice: questo è il corpo, testimone della creazione come di un dono fondamentale. Quindi testimoni dell'amore come sorgente da cui è nato questo stesso donare. Allora è impossibile separare le due cose, il significato del corpo dall'essere un dono, cioè il corpo è un dono, ci è stato donato. Se non accetto il mio corpo come un dono, rifiuterò anche il dono della creazione. E oggi più che mai l'uomo del terzo millennio sta rifiutando il suo corpo. Non lo sopporta più, non gli piace più, deve continuamente modificarlo a proprio uso e consumo. Pensate alla chirurgia estetica, ma pensate anche ai nostri giovani, come trattano e come si rapportano con il proprio corpo. Si inizia col tatuaggio, si passa al piercing, poi lo si modifica in tutti i modi, già a 15 anni bisogna rifarsi il seno, poi si va avanti. Poi si passa attraverso il tunnel della droga, mancano solo le danze tribali intorno al fuoco. Ma andiamo alla realtà primitiva. è un retrocedere, ritornare ad essere persone primitive, dove c'è il tatuaggio, il piercing, le droghe e le danze tribali intorno al fuoco, tagliandosi con il coltello le braccia per fare uscire gli spiriti cattivi. Ci stiamo incamminando, sapete, piano piano su questa strada, perché non riconosciamo più questo corpo come un dono che va rispettato, rendendo anche grazie a Dio per il dono del corpo. Dopo il peccato, Adamo ed Eva devono far tacere e negare il corpo come dono. In altre parole, da questo momento l'uomo manipola il proprio corpo per far tacere il suo linguaggio originale, per negare il dono. Negando il dono, neghi la fonte del dono, neghi Dio creatore. Molti di noi accettano il corpo solo nella misura in cui produce piacere e lo rifiutano se si trasforma in fonte di dolore e di sofferenza. Da questo punto di vista il corpo non è più vissuto come luogo di incontro d'amore con Dio e con il prossimo, ma al contrario, esso si trasforma in una prigione che impedisce la libertà. Questo corpo mi limita. È il dualismo tra l'anima e il corpo. Il libro della Genesi esprime questo cambiamento. Le parole «ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto», Genesi 3,10, testimoniano un radicale cambiamento di tale rapporto. L'uomo perde in qualche modo la certezza originaria dell'immagine di Dio espressa nel corpo. «Ho avuto paura», dice l'uomo. Il rapporto con il padre è sparito, cioè l'uomo ha paura di suo padre. Ora l'uomo guarda Dio e vede qualcuno che gli incute timore e si nasconde. Questa prima tessera del domino fa cadere la seconda. Adamo perde l'armonia con il suo corpo, non lo vede più come opera di Dio, non lo vede più come un dono d'amore. E subito cade la terza tessera. Quando non ascoltiamo più il linguaggio del corpo, la nostra visione del mondo e sul mondo cambia. Il mondo non è più visto come casa dell'uomo, come il giardino, dove l'uomo vi si trova a suo agio e protetto. Il mondo fa paura, il mondo è pieno di minacce. In altre parole, quando il nostro corpo ci sembra estraneo, anche il mondo lo diventa. Rifiutiamo la creazione e il Papa parla di vergogna cosmica. Vergogna cosmica. La conseguenza è che l'uomo concepirà il suo dominio sulla creazione non in termini di amore o di cure responsabili, ma secondo la logica della tirannia e dello sfruttamento. Questo mondo deve essere sfruttato. Il mondo quindi non accoglie più l'uomo. Dove potremo nasconderci quando avremo messo da parte Dio? Nasce in noi la tentazione di chiuderci in noi stessi. Infatti stiamo sprofondando in questa solitudine vuota, non abitata, vuota, e la solitudine vuota fa paura e porta alla disperazione. La tragedia dell'uomo però sta proprio nel fatto che neanche dentro di sé può trovare un luogo dove fuggire, dove andare lontano dal tuo spirito, dove fuggire dalla tua presenza, dice il Salmo 139. Sapendo che l'uomo è la risposta a Dio, dal momento in cui abbiamo negato la sua presenza, la presenza di Dio, qualcosa si è spezzato dentro di noi. Una ferita si è aperta nel nostro cuore e il nostro corpo ne porta i segni. Allontanarsi dal Creatore significa negare il linguaggio del corpo come dono, concepirlo come un oggetto che possiamo manipolare a nostro piacimento. In poche parole, è un corpo spezzato. Questa crepa che ti separa da Dio tocca il punto più profondo dell'uomo, e questo punto profondo è il cuore dell'uomo. Il cuore ci rivela che il corpo è il luogo in cui si manifesta l'amore. Avere un cuore puro vuol dire saper esprimere l'amore nel nostro corpo. Pertanto, ogni volta che si oscura il senso del corpo, si crea una divisione nel cuore dell'uomo. La ferita che l'uomo ha inflitto al suo stesso cuore genera ciò che Giovanni Paolo II chiama vergogna immanente, che ci portiamo dentro di noi, una vergogna che l'uomo sente dentro di sé. Dentro siamo nudi. Ci sentiamo nudi dentro perché non possiamo controllare le nostre reazioni di fronte al mondo. I nostri impulsi, i nostri istinti limitano la libertà, mettendo in pericolo il dominio di sé, provocando in noi il disordine e quindi la perdita della pace. Come dice Agostino, la pace è la tranquillità dell'ordine, ogni cosa è al suo posto. Dice il Papa, il corpo non è più sottomesso allo spirito, come nello stato di innocenza. La concupiscenza del corpo è una minaccia specifica alla struttura dell'autopossesso e dell'autodominio attraverso cui si forma la persona umana. Solamente nello spirito l'uomo ha questa capacità di controllo, di dominio su tutte le sue passioni. Non soccombe alla pressione dovuta agli istinti, ma li sa controllare, dominare e incanalare. Ma per fare questo ci vuole la presenza dello Spirito Santo. Prima del peccato la presenza di Eva faceva scoprire ad Adamo una chiamata all'amore. Dopo il primo peccato l'uomo e la donna si trovano in un mondo che non sentono più come un dono del Creatore. Rifiutando il dono, come potranno donarsi l'uno all'altro? È impossibile, poiché nessuno può dare quello che non ha ricevuto. La perdita della relazione con il Creatore, datore di tutti i doni, spezza anche il rapporto con noi stessi e con gli altri. Rimaniamo soli e incompresi, l'altro non mi capisce più, io non capisco più l'altro, perché non vedo nell'altro, non riconosco nell'altro un dono che mi è stato fatto. Ma se nell'altro non vedo un dono, ne vedo solamente come un territorio da conquistare, da dominare e da controllare. Il corpo è il luogo di incontro tra Adamo ed Eva. È il territorio del sacro, il corpo, il sacramento dell'amore, è il giardino dell'amore. Questa è carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Che succede dopo il peccato? Allontanandosi da Dio, datore dei doni, perdono entrambi l'armonia con il proprio corpo, strumento di presenza e di apertura al mondo. Tutto ciò, attenzione, provoca delle conseguenze nefaste. Prima conseguenza, l'amore coniugale tra Adamo ed Eva è separato dalla fonte dell'amore. L'amore degli sposi viene separato dall'amore di Dio, cioè il ruscello viene separato dalla sorgente. I due amanti si concentrano esclusivamente su loro stessi, hanno escluso Dio, trasformando la loro relazione in un assoluto, in un idolo. Diventano idoli uno per l'altro. La coppia a quel punto diventa il centro dell'universo e da sola vuole raggiungere la felicità. Lontani dal fuoco dell'amore rimane solamente il fuoco della passione che li consuma e li divora reciprocamente. perché se dall'amore umano togli l'amore di Dio, diventa unicamente un amore di possesso, un amore cattivo, un amore di dominio. Secondo effetto, gli sposi non solamente si allontanano da Dio, ma si allontanano tra di loro. Attenzione all'effetto domino, si sono separati dalla fonte, separati da Dio, questo anche provoca una separazione tra marito e moglie. Separato dalla fonte, il corpo dell'uomo e della donna dimenticano il linguaggio del dono, non si vogliono più donare, perché non riconoscono nel corpo un dono, non accettano di conseguenza di vivere il linguaggio del dono che fa parte dell'amore. La conseguenza è che i sentimenti corporei non servono più per conoscere interiormente una persona, ma tendono a modificare il rapporto con l'amato, facendone un semidio, riducendolo alla condizione di oggetto. Venendo meno la conoscenza, la fiducia reciproca, l'uomo e la donna non raggiungono la pienezza della loro unione e chiudono così facendo la porta all'amore vero, anche se in loro, nel profondo dei loro cuori, rimane la nostalgia di un amore puro, di un amore bello, di un amore gratuito, ma rimane come imprigionata questa nostalgia che bussa continuamente nel profondo dei loro cuori. Terzo effetto, la scomparsa del dono di sé. La voce della concupiscenza, avere, potere, godere, porta la coppia a trattarsi reciprocamente come degli oggetti, non più soggetti, ma l'altro diventa unicamente un oggetto, come mezzi di soddisfazione dei propri desideri egoistici. L'altra persona non è più parte di me, la parte più bella di me, il femminile o il maschile, diventa estranea al mio essere, non mi completa più, non è più carne della mia carne, ossa delle mie ossa, non è l'altro io, ma diventa un oggetto, lontano, distaccato da me. Eva per Adamo non è più tanto diversa dal resto della creazione. Quando l'uomo perde il suo rapporto con il dono di Dio, quando non si scopre più come creatura plasmata dalla mano amorevole di Dio creatore, l'uomo non ritrova più se stesso. Dove sei Adamo? Dio lo cerca dopo il peccato. Dove sei Adamo? Perché ti nascondi? Adamo, non sei più te stesso. Il cammino dell'uomo di Buber, un libro bellissimo, che parte proprio da questa frase della Genesi. Dove sei Adamo? Perché ti nascondi? Non sei più te stesso. La mancanza di consapevolezza del dono di Dio comporta la perdita della capacità di dominare se stessi. Diventa allora impossibile donarsi completamente nella verità dell'amore a coloro che amiamo. Perché? Perché manca la fonte dell'amore. E il mio amore umano, essendo stato ferito dal peccato, non sa amare. Perché? Perché non sa donarsi gratuitamente. Aspetta sempre il contraccambio. E questo non è l'amore vero, perché l'amore si dona unicamente per rendere felice l'amato. Quarto effetto, dal dono si passa al dominio. Dal dono si passa al dominio. Il peccato introduce un disordine nel modo di vivere la sessualità. L'uomo, per esempio, cerca di dominare la sua donna, di apprezzarla solo secondo il piacere sessuale. Il concetto della sessualità associato al concepimento della vita non appartiene all'esperienza maschile. La donna, invece, che sente nel suo corpo il legame con la vita, cioè la maternità, trova molto più difficile separare la sessualità dal mistero della persona, perché la donna nella sua natura di donna porta in sé il mistero della maternità, il mistero del concepimento, il mistero della vita. Questo non lo troviamo nell'uomo. Se l'uomo cede alla tentazione che gli è propria di dominare la donna, rovina l'amore coniugale. Quanti rapporti sono rovinati perché il marito vuole dominare la moglie, anche dal punto di vista sessuale, sostituendolo con la logica del padrone e della schiava, e trasforma il corpo in un terreno di appropriazione dell'altra persona. Il tuo corpo è mio e faccio quello che voglio io. Cioè la tratta da prostituta. E se non lo fai non mi ami. È terribile, umiliante, offensivo. È la degradazione dell'altro, la degradazione della figura della donna, della sua dignità. È la profanazione proprio dell'amore. D'altro canto, anche la donna, come dice Giovanni Paolo II, nella Mulieris Dignitatem, deve combattere la tentazione che le è propria, quella di rimanere intrappolata nel sentimento, separando il mondo delle emozioni dal loro riferimento alla persona e a Dio. Se tutto si basa sull'affettività, sul ti voglio bene, se i sentimenti diventano la misura della relazione tra l'uomo e la donna, allora imprigionano la persona nel suo egoismo, che vuole misurare tutto con il metro dell'affetto. Ma l'amore sta nella volontà, non sta nel sentimento. Non si dice ti sento di amarti, ti voglio amare. È nella volontà che risiede l'amore. E siamo veramente quando nella volontà si accetta anche il sacrificio. Cioè mi sacrifico per te, che va contro il sentimento. Perché il sentimento vuol sentire bene, stare bene. Ma è nella volontà che nasce anche il desiderio di rinunciare anche a stare bene purché l'altro sia felice. Anche se questo comporta per me una sofferenza, ma in questa sofferenza io so che ti sto aiutando a crescere, che ti sto aiutando a maturare, che ti sto aiutando a camminare verso il volto della felicità, al punto tale che io sono pronto a dare la vita per te. Ecco la risposta di Cristo crocifisso, il famoso amore crocifisso. Quindi stiamo attenti a non fermarci al sentimento. Abbiamo detto già all'inizio, le quattro tappe, l'eros, l'attrazione erotica, poi c'è il sentimento, il famoso innamoramento, poi si passa alla scoperta del valore della dignità dell'altro. E non si guardano solamente le qualità, ma anche i difetti, lo si ama anche con i suoi difetti. A quel punto si è pronti per il matrimonio, non prima. Ma poi il cammino continua, arrivare alla quarta tappa che è la più bella, quando scopri che l'altra, l'altro ti è stato donato, regalato da Dio per completare il tuo amore e renderti felice. Ecco allora che scopri che l'altro ti porta alla fonte, al dono dell'amore. Ecco il significato del sacramento del matrimonio, perché insieme marito e moglie camminano mano nella mano verso la fonte, verso la sorgente del ruscello. Ma se mi fermo all'affettività, escludo la verità dell'amore, escludo la fonte. Dice il Papa, se l'uomo si rapporta alla donna così da desiderarla soltanto come oggetto di cui appropriarsi e non come un dono, in pari tempo condanna se stesso a diventare anch'egli per lei soltanto oggetto di appropriazione e non di dono. Cioè quando la donna vede che l'uomo la cerca solamente per soddisfare i suoi istinti, le sue voglie, piano piano anche lei entra nella stessa mentalità e anche lei si rapporta verso l'uomo come un oggetto per soddisfare le sue voglie, ed è quello che sta avvenendo. Quinto e ultimo effetto, l'amore diventa una scusa per giustificare tutto. Tutto. La tentazione di ridurre l'altro ad oggetto di piacere è comune all'uomo, alla donna, anche se ogni sesso la applica in un modo diverso. Ciò produce in entrambi una perdita di libertà. L'amore si identifica solamente con l'impulso sessuale. Pensate a che livello scade l'amore, quasi di animali. L'amore uguale istinto sessuale. O con le emozioni, mi sento di amarti. Ciò porta gli amanti a giustificare tutte le loro azioni in nome dell'amore. Se tu mi ami, devi fare questo, questo, questo. E arriviamo alla perversione. L'adultero dirà quindi che ha abbandonato la moglie obbligato dalla forza dell'amore. Perché? Perché amo un'altra. Hai capito? Viene giustificato l'adulterio perché amo un'altra. Ma che cos'è l'amore? È tradire? Abbandonare? Ferire? E questo è l'amore? No, di certo. Questo è il non amore. Ci siamo fermati a livello di istinti sessuali e di sentimenti. Quando siamo dominati dalla pulsione e dall'attrazione degli impulsi, il nostro non è più un vero amore. Siamo unicamente schiavi delle passioni e schiavi dei desideri. Siamo come dei drogati, dipendenti dai venti delle passioni, che non riusciamo più con l'intelligenza e la volontà a controllare, dominare, educare e incanalare. Si chiama virtù della castità, sapete? Che non castiga, non costringe, incanala, controlla queste pulsioni sessuali, questo nostro eros che è dono di Dio. Rischiamo quindi di costruire la casa dell'amore sulla sabbia dei sentimenti e delle emozioni. È quello che avviene oggi. Oggi amare significa vivere dei sentimenti e delle emozioni. Non è una ricerca del bene dell'altro e della felicità dell'altro. Ci si ferma solamente a livello molto superficiale, ma non si vuole scendere in profondità, perché quando scendi in profondità scopri che nell'amore c'è anche il sacrificio, sacro fare. È un fare sacro, eh? Cioè io mi sacrifico per te. E questo fa parte delle tappe dell'amore, non c'è amore senza questa tappa. Chi ama veramente lo sa da 20, 30, 50 anni, c'è il sacrificio, però dici ma ne è valuta la pena, ne valeva la pena, mi valeva la pena, c'è stata una pena, una sofferenza, ma ne valeva la pena, perché la gioia è stata molto più grande, se veramente questo amore è stato costruito sulla roccia, cioè sulla fonte dell'amore, se no quando andremo alle prime prove, come la casa nel Vangelo, quella casa crolla, perché è stata costruita sulla sabbia. Questa crepa che si produce nei genitori si trasmette anche ai figli. La paternità di Dio, che doveva essere trasmessa dal padre, viene offuscata. I genitori non trasmettono più ai figli la piena consapevolezza che la vita è un dono, che la vita è un dono di Dio. Quando si impedisce la diffusione della paternità divina, quando ci si separa da questa paternità, si causa un'assenza della grazia e dell'amore originario del Creatore in ogni bambino che viene al mondo. Come salvare allora l'amore sponsale, ferito dal peccato? Come fa l'uomo, come fanno l'uomo e la donna a uscire da questa situazione di impotenza? Vorrebbero amarsi, ma non riescono a amarsi. Vorrebbero donarsi gioia e felicità e invece si donano afflizione, si feriscono, si fanno del male. Abbiamo bisogno di un Salvatore. Ecco il grande annuncio che facciamo noi cristiani. Noi siamo infelici perché non sappiamo più amare. Abbiamo perso il cammino, la verità dell'amore. Ecco il Natale. L'amore stesso, perché Dio amore si fa bambino e viene a salvarci. viene ad insegnarci che cos'è l'amore e qual è la strada dell'amore. E per fare questo ci dona la grazia, e questa grazia scaturisce dal mistero pasquale di morte e di risurrezione, perché senza questa grazia, dopo il peccato originale, è impossibile all'uomo e alla donna amare veramente come dono di Dio. Questo lo vedremo la prossima volta, che sarà il 13 marzo. State attenti che il calendario è stato cambiato, il prossimo incontro è il 13 marzo. Io concluso, se volete potete fare le domande.